Ciao Marco, sono Luigi. Allora, questo è il mio modesto parere.
Prego.
Secondo me Maldini ha fatto una cazzata.
Scusa. Ah, è proprio così, secco. Luigi è proprio, vabbè. La liquida così la cosa. Devo dire invece, stiamo attenzione un po', ragazzi, a moderare un po' il linguaggio, per cortesia. Allora, molto bella la favoletta del fondo americano che avrebbe salvato il Milan con la finta vendita al cinese. Complimenti ai giornalisti che puntualmente rilanciano questa cosa. Dunque, poi dice Pioli chi l'ha scelto? Maldini. Questa cosa di Maldini ha diviso completamente. C'è chi dà pieno sostegno e quindi è dalla parte di Paolo Maldini, c'è invece chi dice il Milan non è di Maldini, lui è un dipendente. Questo comportamento di Paolo Maldini, secondo alcuni, è una garanzia per un futuro vincente. Va bene, va bene. 331-8200-213, andiamo avanti nel nostro pomeriggio. Allora, di nuovo Enzo Bucchioni con noi. Enzo, ci sei?
Buon pomeriggio.
Ancora?
Posso dire una cosa al volo?
Ma certo.
È un dipendente, ma merita rispetto. Cioè, voglio dire, anche se sei un dipendente e nessuno ti dice se rinnovi il contratto, questo dobbiamo essere dalla parte sua, tutti quanti. Io da dipendente sono stato tanti anni e se il mio editore non mi avesse cercato in scadenza di contratti o promozioni o cose di questo genere, insomma, ci sarei rimasto un po' male nel momento in cui gli fai vincere uno scudetto.
Io parto da un presupposto, Enzo, diverso. Intanto aspetta che saluto anche un attimo solo, saluto Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
Anche a te, ciao Marco, ciao Enzo.
Ciao, noi Stefano. C'è anche, lo vedo collegato Skype, Marcello Chirico. Ciao Marcello, ben trovato. Buon
ciao,
pomeriggio
Pic.
Anche a te. Ciao
tutto
caro.
Bene,
eh? Hai sentito?
Tutto bene, Pic?
Sì, tutto bene, ci proviamo.
Saluto Enzo e Stefano.
Ciao,
sì,
ben trovato.
No,
ciao,
io una cosa non capisco del nostro calcio, perché poi vedi, in un certo senso c'è Marcello che insomma segue sempre la Juve e in un certo modo anche la Juventus è dentro questo mio ragionamento. Alcune figure del calcio italiano che hanno vestito le maglie di squadre importanti, non so, da noi c'è una sorta di... Tu vedi Bayern Monaco, c'è Rummenig, nel Real Madrid ci sono Valdano, c'è questa gente che ha rappresentato le squadre per tanti anni. Se fai un giro anche da altre parti trovi queste figure così un po' leggendarie, un po' importanti. Da noi questa cosa mi sembra che ci sia sempre questo rapporto conflittuale, vedi Maldini, vedi Del Piero, vedi Totti.
Dati una risposta, è troppo facile.
Cioè?
No,
dammela, dammela.
Perché ci sono società talmente deboli.
Ma dirigenti... come deboli? Qui stiamo parlando di Milan, di Inter, di
sì,
Juventus.
Ma sono società, anche questi sono società deboli, economicamente forti ma rappresentativamente deboli. Cioè, secondo te i tifosi della Juventus, andando su un altro, c'è Marcello, di fronte a Agnelli o Del Piero, chi preferiscono? Chi è più forte? Agnelli o Del Piero? Anche se Agnelli ha i soldi e il presidente. È più
Marcello,
forte
chi, rispondi tu. Rispondi tu.
Vuoi uno più forte di te?
Preferiscono Marcello?
Del Piero, ma no, ma ragione Enzo. I tifosi preferiscono Del Piero.
E quindi vuol dire, se non sei una società forte che non se ne frega nulla di quello che succede attorno, vai avanti con i tuoi programmi, ripeto, strutturata, organizzata con il Bayern di Monaco, che può permettersi di tutto e di più, non vai avanti altrimenti sarai sempre condizionato dal tuo giocatore di riferimento che a sua volta condiziona i tifosi,
certo,
diventa
certo
un contropotere che non sai gestire. Questa è la realtà del nostro calcio,
poi,
che è un calcio provinciale. Torniamo al discorso,
poi partiamo da un presupposto, tutti devono avere delle capacità, perché non è che perché sei stato un grande giocatore hai diritto,
quello
devi avere delle capacità e quindi sei delle capacità.
Non è che basta il nome, guarda Maradona.
Certo.
Maradona è stato uno dei più grandi del mondo, eppure quando è stato messo a fare l'allenatore già dell'Argentina ha avuto dei problemi, cioè,
certo,
non è che era bravo a prescindere.
No, questo
era bravo sul campo, era un dio.
Certo.
L'allenatore ha avuto problemi.
Stefano, la pensi anche tu così?
Ma su cosa? Cioè, sulla questione qual è?
No, noi siamo partiti, scusami, giustamente, no, sui Maldini di oggi, sulle parole che da alcuni sono state apprezzate, altri invece no, perché fuori tempo, è un dipendente comunque del Milan, e lui lo stipendio comunque l'ha ricevuto, sai, si è entrato in questo commento, diciamo, dell'intervista rilasciata oggi alla Gazzetta, sul passaggio soprattutto suo.
Ma non lo so se c'è la tempistica sia stata giusta o meno, ma... entriamo nel nocciolo della questione, cioè, secondo me, io l'ho letta l'intervista, è un po' una situazione strana, perché qui si discute su, su, cioè il Milan ha vinto uno scudetto senza proprietà, cioè è un fondo la Elliott, è una cosa abbastanza anomala. Cioè lui dice non mi ha chiamato nessuno, per carità, ha ragione, perché bisogna vedere c'è il passaggio di proprietà, bisogna vedere quanta percentuale avrà Elliott con Red Bull.
Però tu dici la situazione,
però,
già
ripeto, sta... secondo me la stabilità te la dà un proprietario, cioè tu quando io credo che nella gerarchia si parla di Juventus, cioè se tu c'hai un riferimento e anche altre squadre, cioè i Fredkin a Roma, lo titola Lazio, Commisso a Firenze, Agnelli a Torino con la Juve, Cairo a Torino, cioè se tu hai un proprietario, da lì parte poi, dalla testa che parte tutto lo sviluppo dei vari organi. Poi dire che Maldini è un dipendente, certamente, ma possiamo anche dire, Enzo, che il calcio è un'azienda particolare. Cioè non è che si può paragonare Maldini a un dipendente. Maldini ha dimostrato, si fanno i paragoni con
Del Piero. Poi ci vuole rispetto. Sì, certo.
No, ma quest'anno ha dimostrato però
di essere capace,
l'ex calciatore, di quello che non poteva, che non sapeva fare.
Esatto.
Qualcuno può sostenere e dire ah, ma si è fatto l'esperienza quest'anno. Ma Maldini, io ci sono cresciuto, lo conosco. Maldini è come padre, la famiglia è lì, parla poco e fa i fatti.
Sì, sì.
È bravo.
Certo. No, ma li conosco bene anch'io.
Bravo, lui parla da dirigente adesso. Cioè, dobbiamo distinguere queste cose qua. Poi che sia un dipendente ci mancherebbe altro, ma lui non ha mancato rispetto a nessuno in queste interviste. Io l'ho letto. Secondo me ha lanciato un po' di ansia. Cioè, io ci ho letto un po' di ansia, come dire, ma abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo fatto un'impresa incredibile, abbiamo creato una famiglia dentro un freezer. Perché tu, Enzo, sottolinei giustamente la freddezza dei conti, no? Un mondo, un altro, la passione, il tifo, la bandiera, il punto di riferimento, lo zoccolo duro per i tifosi, eccetera eccetera, per noi che amiamo il calcio, e poi quello, il calcolo freddo di un fondo. Però lui ha creato hanno creato una famiglia, un gruppo
dentro
un freezer, hanno fatto uno sforzo enorme, hanno conquistato uno scudetto e ora stanno al 29 di maggio che non sanno niente. E poi parlavamo parlavamo dopo questo trionfo di ciclo, ma il ciclo come lo apri senza un proprietario vero? Agnelli è un proprietario vero, i Fredkin sono proprietari veri, Lotito è un proprietario vero, Commisso e via dicendo, tutti i presidenti, che poi piacere o meno. Cioè tu facevi riferimento adesso alle proprietà del Bayern Monaco, ma il Bayern Monaco mica in mano a un fondo,
No, ora questo è un discorso parallelo un po' diverso sul perché.
Mira in mano a un fondo.
Certo.
E sarà in mano un altro fondo.
Vabbè, vediamo un attimo, dai, questo ci sta come analisi. Io voglio sentire un attimo anche Marcello, Chirico, voglio passare un attimo, poi ci ritorniamo sul Milan più avanti. Voglio andare alla Juve, come si sta muovendo questa Juventus, Marcello? I nomi che stiamo leggendo, come oggi noi stiamo individuando anche, no, che si vuole trovare una spalla a Vlahovic di fatto, perché si sta cercando, come si sta muovendo dopo la fine del campionato?
Io vedo la situazione finanziaria, visto che si parlava di soldi, e io aperta parentesi sto dalla parte di Maldini, perché per quello che ha fatto, l'ha detto anche Stefano, meritava rispetto. Ha ragione anche Enzo, dice bisogna portargli rispetto. Ha fatto vincere uno scudetto dopo 12 anni con giocatori che nessuno gli dava 10 lire, quindi secondo me andava sicuramente rispettato di più e tenuto in considerazione. Chiusa parentesi, la Juventus, la situazione finanziaria non è cambiata in questi ultimi sei mesi così tanto da poter permettere alla Juve di avere un budget tale da avere libertà di azione per quello che riguarda gli acquisti. Sei sempre vincolato, ecco il perché si va anche sui parametri zero, si continua purtroppo ad andare su giocatori di sicura affidabilità ma molto attempati, cioè allora questa è gente che è molto pronta, quando tu vai su giocatori come Di Maria, un giocatore prontissimo, però Maria c'ha 34 anni, ti chiede 7 milioni, cioè la Juventus è già stata scottata da giocatori anche più giovani, perché vedi Ramsey aveva 30 anni, gli ha chiesto 8 milioni e poi era sempre rotto. Non vorrei, ecco, Di Maria gli chiedono un 1 più 1, lui vorrebbe addirittura fare soltanto uno, sperando in quell'uno poi non giochi fino al mondiale, poi dopo tornato al mondiale non gioca più perché si infortuna in continuazione, quindi è sempre un rischio. Però purtroppo la Juventus, non avendo grandi disponibilità finanziarie, deve andare anche sui parametri zero, così accontenta l'allenatore che vuole i giocatori fatti, finiti, affidabili e di sicura garanzia.
E pronti, certo.
Pronti. E andare poi a vedere col resto delle finanze che hai di poter acquistare altri giocatori. Ad esempio, io so per certo che Bremer non verrà preso dalla Juventus, perché la Juve non ha i soldi. Mi sono proprio detto ai procuratori del giocatore: non abbiamo i soldi per poterci permettere Bremer. Sarebbe stato sicuramente un rinforzo importante. E allora vedi che già si va su Acerbi, ma già per me già non hanno già la possibilità di prendere giocatori centrali dell'Arsenal. C'è dell'Arsenal, costa 40 milioni. Non so se hanno la
chi potrebbe essere il partner d'attacco di Vlahovic ideale, secondo voi? Con tutti i nomi che...
Muriel è possibile. Muriel è molto
Muriel?
Possibile.
Ti piace Muriel?
A me piace molto. È un giocatore che anche lui va per i 31 anni, però è un giocatore seguito dalla Juventus già dalla scorsa estate. Volevano scambiarlo con Kulusevski, poi non riuscì lo scambio. Sono ritornati anche a gennaio, ma l'Atalanta non ci sentiva. Adesso l'Atalanta è pronta a darlo via per almeno 15 milioni, se il semplice motivo che anche all'Atalanta c'è molto c'è molto movimento, ecco. Si sa se resta Gasperini, non si sa.
Sì, sì, c'è un po' di confusione. Stefano, in Pallomeni, chi potrebbe essere il partner ideale tra tutti questi nomi che stiamo vedendo? Adesso punta anche Muriel, come ci stava raccontando in questo momento Marcello Chirico.
Marcello diceva giustamente le difficoltà, adesso credo che tutte le squadre siano nella stessa situazione di non spendere tanto, di trovare, ripeto, è un mercato creativo a costi contenuti, e quindi Muriel mi sembra una buona
si parla di Raspadori, poi Di Maria. Muriel non è male, tu andresti su una cosa come dicevi Marcello?
Quando tu vai dal Sassuolo
40 milioni, sì, 40, ci hanno il prezzo fisso, la partenza 40,
è un giocatore che si affaccia ora alla notorietà, comincia adesso a avere le prime convocazioni in nazionale, non è che sta parlando di un giocatore, qualcuno l'ho già sentito soprannominare a Paolo Rossi.
No, andiamoci piano, hai ragione
Paolo.
Enzo, anche diciamo Stefano parla di Muriel, tu che ne pensi? Che so che tra poco ti devo lasciare, quindi ti lascio il pensiero su questa cosa, guarda, del partner d'attacco per Vlahovic, chi potrebbe...
Ti ringrazio, ma guarda, partner secondo me no, hanno caratteristiche abbastanza simili, cioè anche Muriel è uno che torna indietro, apre gli spazi, Vlahovic fa lo stesso, secondo me sarebbe un'alternativa, ecco. Muriel no, le caratteristiche per me tecniche devono essere diverse.
Muriel, Vlahovic, Cuadrado non ti piace?
No, perché giocano nello stesso punto, fanno lo stesso tipo di movimento. Muriel è simile a Vlahovic, se volete, ma assolutamente sì. Invece Raspadori è un giocatore più rapido, un giocatore con caratteristiche tecniche diverse. Se giochi nel 3-5-2 mi va bene, nel 3-5-2 Muriel e Vlahovic davanti secondo me sono inconciliabili, poi puoi far tutto. Poi se ti conviene dal punto di vista economico, questo è un altro discorso, ma diventa un'alternativa. Il giorno che Vlahovic c'è il raffreddore, gioca Muriel. Ecco, questo potrebbe essere un'idea. Ma sono d'accordo con quello che diceva Marcello, la Juventus è incastrata in un'idea di calcio di Allegri, deve andare a prendere i giocatori fatti, e i giocatori fatti, quelli di età intermedia, costano soldi, cifre che la Juventus in questo momento non può permettersi. Allora è costretta, è obbligata ad andare a prendere i giocatori fatti che hanno un'età avanzata, perché li puoi prendere a parametro zero, costo relativo, paghi l'ingaggio. E questa è la storia di questo mercato, perché se Allegri gli dà un'altra squadra di giovani, gente da formare, da fargli fare l'ultimo step, e succede come quest'anno, fai altri 7 punti in meno rispetto all'anno scorso.
Quindi tu individui in lui il problema di fatto, ecco.
Sono costretti a comprare giocatori dei fatti, perché ha bisogno un gestore come lui, non insegnando calcio, non mettendo al centro il gioco, ma mette al centro i giocatori. Se non gli dai i giocatori pronti, buoni, con carattere già importante, che possono aiutare anche nello spogliatoio, fanno la fine di Kulusevski. La storia ormai è
ha ragione Enzo, dici Marcello, poi lo saluto. Sei d'accordo con lui? Quindi allora il problema è Allegri a sto punto, scusate.
Allegri, voluto Allegri, come diceva giustamente Enzo, un gestore. Cioè, se tu guarda, quando tu parli ad Allegri in conferenza stampa, gli citi i giovani, senti che le risposte che ti dà. Ti sì, sembra uno che no, no, vuole promuovere i giovani? No, il giovane ti dice deve andare prima a farsi le ossa.
Certo, ma guardate, guardate Locatelli, Vlahovic, Chiesa, sono tutti regrediti. Uno, nessuno di questi ha fatto un
pallone. Pallomeni, di qualcosa, vedi qua c'è l'attacco di Bucchioni, Stefano.
Beh, Allegri è questo. Cercherà il riscatto il prossimo anno andando molto sul sicuro, poi non, ma sono... i giovani, ma poi noi facciamo sempre un discorso tra giovani e vecchi, ma insomma conta saper giocare a calcio, la carta d'identità è relativa. Io non credo che Allegri ha a disposizione un giocatore di 22 anni, un fenomeno, lo faccia giocare. La verità è che lui non vede tutti questi fenomeni,
appunto, appunto, quello è il discorso.
Però una ad volta esempio comprava... Fagioli è un giocatore di sicura prospettiva, ha fatto un ottimo campionato con la Cremonese. Adesso rientra lo stesso Fagioli, ti dice io non voglio andare in prestito, la Juve o ci crede in me o mi venda, io certo, voglio andare a giocare.
Certo, certo.
La Juve non gli ha ancora dato una risposta, perché Allegri non sembra uno che a Fagioli l'ha visto alla Cremonese e dice vabbè, ha fatto un anno buono, lo metto alla mia squadra.
Ma no,
è già tanto che abbia parlato bene di Miretti.
Mm-mm. Allora, libero e saluto Enzo Bucchioni, lo devo lasciare. Enzo, grazie,
grazie.
A
ciao
presto
a tutti. Ciao, ciao, sempre un piacere, ciao, a presto. Ciao,
grazie, ciao, grazie, ciao. Tra poco chiedo in regia se possiamo fare un flash anche a Parigi da Lo Sapio, che sta al seguito della finale di Champions League, Andrea Lo Sapio di Tutto Mercato Web, quindi facciamo un flash velocissimo anche per sapere questo avvicinamento. E, Stefano, mi date anche un pensiero su questa partita, questa sfida, visto che ci siamo per andare a Parigi, insomma, Klopp contro Ancelotti?
Beh, una bella sfida, Ancelotti può entrare nella storia, e quindi a caccia dalla quarta. Klopp però è un osso duro, Liverpool è una squadra forte che di solito arriva bene a questi appuntamenti, ma il Madrid ha storia, ha fascino, ha tecnica, esperienza, giocatori, la finale. Quindi una bella finale.
Sono i due migliori allenatori adesso? Se dovessimo fare un podio? Se dovessimo fare un podio?
In finale.
Dovessimo fare un podio in questo momento. Marcello?
Io non escluderei Guardiola solo perché è stato eliminato. Guardiola è un grande allenatore. Poi ce ne sono di allenatori bravi. Non è che sono solo questi due. Cioè, Ancelotti... noi ne parliamo sempre molto bene di Ancelotti perché è una cosa italiana, è un personaggio italiano, sì, e forse ci siamo anche un po' affezionati. Però Ancelotti, quando è stato al Napoli, cosa dicevamo? Quando è stato all'Everton, cosa dicevano? Anche lui fa i suoi flop, eh? Anche lui, se va in una squadra come il Real Madrid, ottiene dei risultati. Se va in una squadra che non è il Real Madrid, qualche difficoltà ce l'ha anche lui.
Ora aspettate che c'è anche Andrea Lo Sapio collegato da Parigi, pensavo che fosse Skype, quindi hanno cambiato all'ultimo, ma va benissimo. Andrea, ci sei?
Anch'io pensavo fosse Skype, ciao.
Ah, vedi, ci siamo capiti male, vabbè, dai, non importa. Dove... magari aspetta, facciamo una cosa, richiamiamolo, dai, così facciamo vedere pure dove sta, che è carino, dai, facciamo, tanto abbiamo ancora qualche... Allora, ok, vabbè, anche dopo la pausa, facciamo dopo la pausa, subito andiamo a Parigi, dai, 5 minuti e ci andiamo, scusate, qui ormai è tutto live così, è bellissimo. Eravamo insomma sul discorso degli allenatori, va bene, quindi no, io chiedevo per se questi due erano da considerare in questo momento.
Io preferisco Klopp.
Tu preferisci Klopp a Guardiola, ad Ancelotti.
Sì, moltissimo, ma non perché ce l'abbia con Ancelotti, assolutamente.
Ma pure però, no, per carità. Ma lo preferisci pure a Guardiola tra i due?
Tutti e due esprimono...
Cioè per la tua Juve chi vorresti? Facciamola così. Klopp?
Dovessi scegliere, so che non arriverà, ma dovessi scegliere, prenderei Klopp.
Stefano, sarebbe un allenatore da Serie A, cioè si adatterebbe più Klopp o Guardiola? Mi piace sto giochino.
Ma secondo me tutti sono talmente bravi. Stiamo parlando di top, Ancelotti, Klopp, Guardiola, ce ne sono tanti bravi, come ha detto Marcello. Però Klopp alla Juve come personaggio, come testa, secondo me si troverebbe bene. Guardiola lo vedo più da Milan, da altre piazze. non come quella di Torre. Però
forse anche la sua idea di calcio italiano, si adatterebbe meglio, vero? Italiano, perché è un po' una via di mezzo.
Ha giocato a Roma, ha giocato nel Brescia, si adatterebbe subito anche Guardiola. Ma insomma, non è così difficile adattarsi al campionato italiano, eh.
Ma poi Guardiola ci ha giocato.
Stiamo vivendo un momento, no? D'oro.
Un momento d'oro. È vero, è vero, non stiamo vivendo un momento d'oro, però.
Se uno è un attimo bravo, non è che ci mette un anno a capire come fare bene anche in Italia.
Guardiola ci ha giocato nel campionato italiano, quindi
sì. E Marcello, l'ultima che ti chiedo sulla Juve e poi ti saluto: si parla anche di Koulibaly, hai visto, conteso un po' tra Barcellona e Juventus. Lo escludi?
Al momento lo escludo, poi non so.
Ma per un fattore economico lo escludi?
Ma per tanti fattori, cioè io so che al momento contatti tra Juve e Napoli non ce ne sono manco stati. Come al solito si sentono i procuratori, sì, per carità, Koulibaly è uno che si sposta pure, basta sempre capire quanto guadagna di ingaggio e il giocatore arriva, ma in questo momento non mi sembra quello più indirizzato alla Juve, ecco. Non mi pare, anche perché poi devi pagare anche il cartellino, non penso che De Laurentiis chiederebbe meno di 40 milioni per un cartellino di Koulibaly.
Però Stefano Palomeri sarebbe l'acquisto proprio per dare grande spessore alla difesa.
Serve un titolare, adesso voglio dire Bonucci, per carità, però c'ha la sua età, tanti anni di battaglie, di sfide, eccetera, eccetera, l'età avanza. Quindi secondo me serve un altro titolarissimo accanto a De Ligt.
Sì, sì, sarebbe un grande titolare, sarebbe tra le altre cose, sarebbe, sì.
Sarebbe perfetto, però... Marcello diceva che non ci sono,
ci vogliono i soldini
dal punto di vista economico.
Allora aspetta un attimo,
non a caso sono andati su Acerbi, non a caso sono andati su Acerbi,
che nello scambio con Rugani si era parlato. Allora aspetta un attimo Marcello, risponditi alla domanda poi andiamo in pausa, c'è una domanda per te, vai.
Buongiorno, sono Antonio da Milano.
Ciao Antonio.
Approfitto della presenza di Marcello per fare una domanda di mercato,
sì,
con una riflessione implicita. Secondo lui Fagioli rimarrà alla Juventus nonostante pare che Miretti venga tenuto in prima squadra? Io mi auguro di sì, perché per me Fagioli può veramente rappresentare il futuro centrocampista della Juventus e della Nazionale dei prossimi 10-12 anni.
Chirico.
Anch'io mi auguro di sì, come il nostro radioascoltatore. Come ho già detto prima, si incontreranno i procuratori di Fagioli e la Juventus prossimamente proprio per definire questa cosa, che lui ha detto chiaro già: alla Juve resto molto volentieri, ma per giocare. Se non devo giocare, vendetemi, non vado in prestito più da nessuna parte. Quindi bisognerà decidere. Io personalmente la penso come lui. Per me Fagioli è un ottimo prospetto, un giocatore che potrebbe fare bene, su cui si può puntare. Come si punta su Miretti, si può puntare anche su Fagioli, anche visto che non hai tanti soldi. Però bisogna crederci.
Bisogna crederci. Grazie Marcello, buon pomeriggio, a presto. Ciao, un abbraccio a Marcello Chirico. Rimango con Stefano, torniamo subito, piccolo break.